Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse fra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare? Non ne ho la forza. Mendicare? Mi vergogno. So io cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu, quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu, quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti. E chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Non credo che abbiano fatto apposta i nostri vescovi a mettere proprio oggi che ci sono queste letture che parlano di ricchezze e di soldi, a mettere la giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. Cosa vuol dire il sostentamento del clero? Vuol dire, insomma, che i preti abbiano di che vivere. Allora, cosa è successo circa 30-35 anni fa, mi pare, se non mi sbaglio, c'è stato un po' un cambiamento. I vescovi hanno cominciato a pensare, perché prima i preti vivevano di benefici oppure altri beni che ogni parrocchia era riuscita a mettere insieme. E allora succedeva che c'erano preti che avevano grossi benefici e allora erano anche benestanti, se non di più, e altri che pativano la fame. Allora sono riusciti i nostri vescovi prima a mettersi d'accordo col governo italiano, il quale doveva comunque sempre restituire quello che 100-120 anni fa avevano sequestrato alle chiese e ai conventi in tutta Italia. E quindi era impegnato in qualche modo a restituire questo, e lo facevano con un piccolo assegno che a ogni parroco, un assegno che si chiamava congrua. Allora hanno sostituito questo con l'otto per mille. E quindi da lì la conferenza episcopale italiana riceve un tot per, e serve anche, non solo, ma anche per il sostentamento del clero. Quindi la prima. Seconda possibilità, le offerte che i singoli fedeli, quando vogliono, se vogliono, fanno dei versamenti con un conto corrente postale o bancario, di solito non so se ce n'è ancora, comunque li tengo lì a disposizione, e queste offerte sono poi detraibili alla dichiarazione dei redditi. Invece quella dell'8 per 1000 voi avete fatto la firma quando avete fatto la dichiarazione dei redditi, tranne quelli che non devono dichiarare nulla, quelli però possono richiedere un modulo solo per la firma dell'8 per 1000. Metti pensionati che non hanno altri redditi. Questa è la situazione, quindi io non vi dico altro. È anche bene che i preti vivano senza grandi risorse. Comunque nessuno è morto di fame in questi anni in Italia, nessun prete. Quindi non è che ci sia... Però questa è la situazione, può darsi che le cose cambiano, dipende che governi vanno su, possono tirar via l'8 per 1000 e allora siamo in braghe di tela. No, siamo nelle mani del Signore. Ci fidiamo di Lui e Lui è un buon datore di lavoro, sempre. Veniamo alle letture di oggi, che avete sentito parlano di ricchezza. La ricchezza è buona o cattiva? La ricchezza c'è. Dopo il buono o il cattivo dipende dall'uso che se ne fa. Ci sono uomini che la ricchezza la usano con cuore cattivo e allora quella ricchezza serve al diavolo. Ci sono uomini che adoperano la ricchezza con cuore buono e allora quella ricchezza serve al Signore. Tutto lì. Quindi non occorre cambiare la ricchezza, cambiare il cuore. È quello che diceva il profeta Amos già 8 secoli prima di Cristo al popolo di Israele. Avete sentito parole dure, perché diceva: voi neanche il giorno di sabato, che è un giorno, lo sapete adoperare per essere contenti, perché in quel giorno non fate altro che programmare gli inganni da fare il giorno dopo per sottomettere i poveri, per imbrogliare. Quando sarà passato il novilunio, che era giorno di festa, il novilunio, e il sabato, perché si possa smerciare il frumento diminuendo l'efa e aumentando il ciclo, usando bilance false, quindi imbrogliando. Speriamo che passi questo giorno, così domani possiamo imbrogliare e comprare con denaro gli indigenti. Vuol dire rendere schiavi i poveri. Ecco la ricchezza adoperata da cuore cattivo. E questa cattiveria diventa sofferenza. Gli indigenti diventano schiavi. I ricchi diventano padroni. Chi soffre di più? L'indigente o il padrone? Il padrone soffre molto, gli viene a mancare la pace nel cuore, gli viene a mancare l'amore, gli viene a mancare tutti i beni spirituali, gli viene a mancare il desiderio del paradiso. All'oppressore, quello che soffre di più. Il povero soffre nel corpo e gli viene a mancare la libertà e il da vivere, e deve lavorare soffrendo, quindi ha un altro tipo di sofferenza, ma la sofferenza del ricco è peggio che peggio. Gesù ci ha aiutato ancora a pensare a queste cose, per dirci come fare, come vivere. Ha raccontato quella parabola ai discepoli per dire: guardate un po', come i disonesti sono capaci di pensare al futuro. Quell'amministratore disonesto cerca di fare un'altra disonestà in più per procurarsi degli amici, che quando saranno senza niente, patiranno la fame, ci sia qualcuno che li accoglie in casa e gli dia da mangiare. Dovreste essere così furbi anche voi, dice Gesù. I figli della luce dovrebbero essere più furbi. Le ricchezze che hanno adesso in mano, finché sono in questo mondo, dovrebbero adoperarle in modo che fruttino per l'aldilà, quando saranno chiamati a render conto di tutto. Come si fa? E Gesù gli ha detto: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta. Perché la chiama disonesta la ricchezza? La ricchezza di questo mondo, le cose, i soldi, perché sono disonesti? Perché sul più bello ti piantano lì. Quando tu vai al di là non ti vengono dietro e tu resti senza niente, non hai proprio nulla, non hai con te né i soldi e di là non trovi nulla, nessuno che ti accoglie. Allora adoperala questa ricchezza in modo che al di là ci sia qualcuno che ti accoglie, che ci sia qualcuno che può dar buona testimonianza di te. Se tu la tua ricchezza la adoperi per sollevare le sofferenze dei poveri, se la adoperi per aiutare i bisognosi, se la adoperi per dar da mangiare gli affamati, questi quando moriranno potranno dire a Dio: guarda, quello lì ha un cuore caritatevole, prendilo con te. Fatevi degli amici con la disonesta ricchezza. Disonesta perché l'aveva detto il Papa una volta, me lo ricordo, che perché quando non avete mai visto un funerale dove dietro la bara ci sia il camion del trasloco. Le ricchezze restano qui, non ti vengono dietro. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, dice il Signore, va avanti ancora con un ragionamento, chi vi affiderà quella vera? Qual è la ricchezza vera? È quella ricchezza che ci dà salvezza, è quella ricchezza che forma la Chiesa, l'unità dei credenti, che dà gioia a tutti gli uomini. Se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, quella che di per sé appartiene ai poveri, chi vi darà la vostra, quella di cui voi potrete godere nell'eternità? E conclude: non potete servire due padroni. Dovete scegliere uno o l'altro. Chi sono i due padroni? Uno è Dio, che non lo chiameremo padrone, ma padre, perché servendo Lui diventiamo sempre più liberi e cresce la nostra gioia, perché servendo Lui viviamo da figli. L'altro padrone è la ricchezza. Se servi la ricchezza diventi schiavo, non dormi più neanche di notte. Non hai più neanche un giorno di gioia e di festa, perché sei sempre preoccupato, perché le regole della ricchezza sono terribili. Le regole della finanza sono tremende. San Paolo ci ha esortati a pregare per chi? In modo particolare per quelli che sono al potere. Perché? Perché ci sono persone che sono al potere? Perché hanno ricchezze più degli altri. E bisogna pregare per loro perché sappiano adoperarle. Non solo per se stessi, ma per le necessità del popolo, di tutti, soprattutto dei più poveri. Domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti, raccomanda che si facciano queste preghiere, suppliche, preghiere, ringraziamenti, per i re e per tutti quelli che stanno al potere. Oggi proprio è un po' misteriosa questa, no misteriosa, impegnativa questa preghiera, perché chi è al potere in Italia, per esempio, oggi? Oggi non c'è nessuno. Siamo noi impegnati a votarli domenica prossima, quelli che saranno al potere. E quindi la nostra preghiera sarà per tutti quelli che voteranno domenica prossima, perché la loro scelta sia sapiente, vera, illuminata. Perché, come si diceva nella preghiera che abbiamo fatto prima al Signore, riusciamo a vivere i comandamenti di Dio, quindi mai più voteremo partiti o partitini che hanno messo in programma di eliminare i comandamenti di Dio. Il quinto, aborto e eutanasia. Il sesto, tutto quello che vedete e che vuol essere approvato da questo punto di vista. Il settimo, perché anche lì ci sono partiti che vogliono approvare, e l'ottavo, quelli che vogliono chiudere la bocca alla Chiesa, a noi. Togliere la libertà di parola, togliere la libertà di espressione e poi anche cambiare i pensieri. Il quarto, perché l'eutanasia dove va a finire? Se tuo nonno o tuo padre a un certo punto ti dà fastidio, invece che aiutarlo a vivere, che sta lì vicino, aiutarlo a morire. Quindi mai più voteremo partiti che hanno in programma qualcuno di queste idee. Sarà molto difficile. Quindi questa nostra preghiera è indispensabile più che mai in questa settimana. Perché qualcuno diceva, non c'è mai stato un momento così difficile nella storia d'Italia da quando c'è. È più impegnativo e più difficile ancora della votazione monarchia repubblica. Quindi ubbidiamo a questa domanda, a questa esortazione di San Paolo. Raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per quelli che sono al potere. E adesso il potere è nelle mani di tutti i cittadini, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Che ci sia lasciata la libertà religiosa, perlomeno. Sia lodato Gesù. Amen.